Buonasera. Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Bene. Bene, buongiorno. Credo che possiamo allora riprendere il nostro lavoro. Voi mi sentite? Sì, vero?
Sì,
Sì,
certo. Sì.
perfetto. Sì, credo che si stia registrando, quindi grazie. possiamo senz'altro riprendere. Allora, ricorderete che nella descrizione, così come abbiamo detto, montegnana, che Gonzalo fa di quella che sarebbe la sua ideale destinazione dell'isola, quella che dovrebbe ospitare per l'appunto il Commonwealth, ovvero sia la complessio delle interazioni umane che fanno comunità in qualche modo. Secondo la sua visione, la caratteristica di questo popolo così organizzato è l'innocenza. L'innocenza in qualche modo si lega, l'abbiamo già detto e lo ricordiamo solo molto rapidamente, all'assenza di tutte le superfetazioni strutturali che caratterizzano l'orizzonte della umanità civile e che in un certo senso portano quasi Montaigne a identificare questa stratificazione di costumi e istituzioni come ciò che può ad uno sguardo non educato all'arte del riconoscimento delle evidenze, ad un rapporto tattile con le manifestazioni del reale, apparire quasi una sorta di seconda natura. Come abbiamo visto, ciò che qui Gonzalo sta recuperando di Montaigne è tra l'altro questo sguardo etico ed epistemologico e nello stesso momento con il quale ciò che appare l'ovvio, l'inevitabile, il naturale e che diviene conseguentemente anche lo sfondo su cui si disegna l'immagine dell'innaturale, dell'inammissibile, del barbaro, dell'inferiore, come possiamo dire, alfabeto cromosomico del razzismo in qualche modo, del cattivo uso in un certo senso dell'altro, beh, ecco, è esattamente ciò che Gonzalo, e in un certo senso Montaigne, vorrebbero in qualche modo riportare alla effettiva natura delle relazioni interumane così e del loro prodotto, per così dire, culturale, qualora investigato da uno sguardo che, e qui siamo forse a un passaggio essenziale, non idolatri, un po' come faceva appunto con le lettere il padre di Montaigne, che non idolatri il sapere e che in un certo senso percepisca, per così dire, la complicità necessaria che esiste tra ciò che si presenta come il saputo e colui che sa, e che conseguentemente, come già abbiamo detto più volte, sa percepire la superiore verità di ciò che è passaggio, flusso, mobilità rispetto alle rappresentazioni di Stato, le rappresentazioni che vogliono l'ordine delle cose fissato una volta per tutte, e che non a caso scontano questo fermo d'immagine con una continua apertura in direzione della malinconia o del risentimento suscitato dal fatto che le cose in realtà non stanno e conseguentemente si presentano agli occhi di chi le concepisce come fisse costantemente sotto il segno della decadenza, della crisi, della catastrofe. Ciò che in qualche modo fa fiorire tutta una serie di immaginazioni della fine del mondo che, come spesso è stato notato, sono quasi sempre la tormentata allegoresi della fine di un mondo particolare, di un qualche mondo che si è immaginato immodificabile e immortale. Non è un caso che come possiamo dire, in un certo senso al termine di una grande stagione della modernità, Paul Valéry potrà incominciare, dopo la prima guerra mondiale, il suo famoso saggio sulla crisi dello spirito, con la famosa battuta, forse anche troppo famosa: ora noi, le civiltà, abbiamo scoperto di essere mortali. Quindi, ciò che sostanzialmente mette in evidenza allora Gonzalo è che l'umanità nella sua isola sarebbe un'umanità emancipata da questo errore, in quanto emancipata da questo errore è un'umanità non ricattabile dal demone della politica e dell'economia. La natura stessa, in altri termini, in questa sua immaginazione, provvede per le necessità di questa popolazione, la quale in realtà non deve compiere nessun atto violento né sulla natura né sugli altri uomini e conseguentemente è in una condizione di innocenza. Questa considerazione ci porta a tenere presente sullo sfondo, come possiamo dire, alcuni sviluppi del tema dell'isola di utopia. O per meglio dire, ci induce a rendere in qualche modo evidenti alcuni sviluppi possibili che in un certo senso lampeggiano già presenti nella pagina shakespeariana di questo che sta in qualche modo affermandosi come un grande topos. L'idea di un altro mondo rispetto a quello noto, un altro mondo in cui cose che nel nostro mondo non sono possibili e magari cose che nell'altro mondo rendono finalmente possibili ciò che forse rappresenta essere la giusta forma dell'organizzazione del fenomeno umano, costantemente respinta e repressa dalle vicende storiche nostrane. E quindi, da una parte, da questa immaginazione si potrebbe partire in direzione della ricorrente rappresentazione dell'America come il luogo dei grandi risarcimenti rispetto alle ingiustizie maturate nel contesto europeo e il luogo, per così dire, di una possibile reinvenzione vergine della comunità umana. Immaginazione che prende gli aspetti più diversi, ma ci pensate quante sette europee, quante in altri termini forme moderne di resistenza al moderno, capace poi a loro volta di esasperare le forme della modernità all'interno dei loro concreti tentativi, hanno proiettato nello spazio americano la loro capacità di progetto. È una grande famiglia di operazioni nella quale, se ricordo cose scolastiche, ritroviamo per un aspetto i severissimi pellegrini della Mayflower, che in qualche modo fondano, per così dire, l'occupazione inglese nel Nord America. Ma dall'altra parte possiamo anche in qualche modo tenere presente il sacro esperimento delle comunità organizzate dai gesuiti e poi represse non a caso con estrema forza da delle monarchie ispirate illuministicamente nel Sud America spagnolo e portoghese. Ma ciò che in qualche modo ci interessa in particolare di tutto questo è che Se pensiamo ad uno spazio isolato, cioè uno spazio circoscritto, uno spazio attorno al quale in questo caso c'è, come possiamo dire, l'isolante del mare, ma che potrebbe essere immaginato con la medesima pianta, per così dire, con la medesima mappa, se al posto dell'acqua vi fosse o lo scoscendimento, l'abisso, il burrone di una montagna su cui questo spazio fosse situato, o più semplicemente, come avviene soprattutto e come avveniva soprattutto per i contesti medio orientali o anche nord africani, da un muro. Il muro, come si sa, circonda un giardino. E allora sostanzialmente un giardino in cui non occorre lavorare perché la natura dà spontaneamente i suoi gustosissimi frutti. Beh, sostanzialmente è un posto che in un certo senso le culture europee e non soltanto in qualche modo intrecciate con le vicissitudini dei grandi monoteismi, ma anche qui, come possiamo dire, i grandi monoteismi concepisci anche come grandi collettori, come grandi risintetizzatori di tradizioni ulteriori, beh, conosce abbastanza bene. Beh, siamo, in altri termini, nel paradiso terrestre. Il paradiso terrestre, come noi sappiamo, è un luogo che prima del peccato originale vede un'umanità senza colpa, un'umanità innocente, un'umanità che non ha bisogno di lavorare, che vive splendidamente in una dimensione chiaramente non avviata in sé fino a quando non arriva la grande rottura del peccato originale, non avviata la vicissitudine storica. Come possiamo dire, il paradiso terrestre non a caso è, da un certo punto di vista, una incarnazione tipica e anche forse un'incarnazione che ha una valore matriciale per tanti versi, originario, rispetto a una grande famiglia di narrazioni come quelle gnostiche ripetutamente rammentate, nelle quali sostanzialmente ci troviamo di fronte quasi sempre ad una rappresentazione di una situazione iniziale assolutamente perfetta, che però subito dopo si scopre aver bisogno di una qualche impresa particolare per poter essere effettivamente quella che è, ovvero sia si scopre, come ad esempio nel già ricordato Canto della Perla negli Atti dello Pseudo Tommaso, che forse si è sì in un regno di luce, ma questo regno di luce ha bisogno che venga riconquistata una preziosissima perla, perché sennò andrà in frantumi. Sono in altri termini narrazioni che partono da una primitiva configurazione mitica e hanno bisogno che lo sviluppo del loro stesso mito porti, attraverso la partecipazione di chi lo riceve come messaggio per l'anima, a una realizzazione concreta. Una realizzazione che avvenga ad un altro livello rispetto a quello della narrazione mitica, in un altro tempo che sia in un certo senso la vera redenzione di un nostro tempo decaduto. Comunque, restiamo per un momento al paradiso terrestre e allora forse potremmo dire questo: cosa cercano nell'America tanti che vi rivolgono adesso i propri passi, la fatica dei propri remi sulle navi, si potrebbe dire, o l'attesa dei venti che vi ci portino, o rivolgano semplicemente ad esse il loro pensiero per costruire in uno scenario americano il luogo di un loro rapporto con la loro capacità di immaginare, con la loro forza di immaginazione. E quindi in qualche modo tendo a dire in Bildungskraft, ecco, con le risonanze che l'immaginazione così definita tende ad avere nell'orizzonte della cultura, del lessico della cultura filosofica tedesca. Quindi il nostro Gonzalo, che non a caso vede il bicchiere mezzo pieno anche nella vicenda della tempesta e del naufragio, in sostanza sembra, per così dire, alludere alla possibilità di riaccedere al paradiso terrestre. Ma è possibile riaccedere al paradiso terrestre? È, come possiamo dire, un destino paradisiaco, quello di quei paradisi, così sembrano, che sono stati, per così dire, conquistati all'esperienza della nostra civiltà attraverso le esplorazioni e poi le colonizzazioni. Beh, qui potremmo in qualche modo suscitare per un momento, per sintetizzare molte voci che su questo potrebbero fare, come possa produrre una sorta di assai complessa polifonia, il detto di Giacomo Leopardi, forse se avete presente l'operetta morale su Cristoforo Colombo e Gutiérrez, no? Qual è il commento sostanzialmente che si fa a questo mondo apparentemente ampliato? Si sono scoperti nuovi continenti, la palla terrestre è molto più grande e molto più ricca di situazioni di quanto si pensava. Qual è il prodotto di tutto questo? Il mondo è diventato più piccolo. E perché è diventato più piccolo? Perché l'esperienza diretta, la conoscenza, l'acquisizione ai registri del saputo e ai registri del posseduto hanno essenzialmente consumato un grande mondo immaginario, un mondo di cose non viste, non sperimentate, non sapute, non registrate, non dominate, non appropriate ai calcoli demaniali di una qualche potenza, ma che rendevano, per così dire, lo scenario del rapporto tra il mondo e altri mondi infinitamente più ricco. Potremmo dire che qui Leopardi, come possiamo dire, qualora le risorse del suo lessico filosofico non l'avessero portato in un'altra direzione, avrebbe potuto mettere in campo una questione che sarà, non a caso, quella avvertita, soprattutto nel Novecento, da alcuni grandi investigatori di quel corpo tradizionale che la modernità o cancella o ridimensiona per importanza e attenua come forza ermeneutica, come forza di pensiero. Cioè, forse avrebbe potuto sottolineare come ciò che se n'era andato in questo slancio, che comporta crescita di conoscenze, crescita di organizzazione razionale, crescita e intellettuale in particolare, crescita nel concreto possesso delle basi materiali del mondo, il dileguarsi di quella articolazione complicante il rapporto corpo, materia, intelletto, che era la dimensione dell'anima. E quindi, in un certo senso, noi avremmo in questa corsa verso l'America il tentativo di andare verso il paradiso terrestre concependolo come terrestre, ovvero sia, in altri termini, con una forse decisiva forma di fraintendimento rispetto alla sua effettiva natura. Nella Tempesta di Shakespeare, da un certo punto di vista, noi ci troviamo alla partenza esattamente in una situazione nella quale dell'isola ha preso possesso Prospero, e Prospero la domina con eccezionali poteri, grazie al suo sapere e grazie alla capacità del sapere di produrre la forza che incatena alle decisioni di chi ne è il titolare. Ma l'abbiamo in parte anticipato, e sarà poi il corpo centrale della, non di oggi, ma della prossima lezione, da un certo punto di vista. È anche vero che Prospero sta inscenando la sua rappresentazione, teatro, ne abbiamo, come ricordate, abbiamo molto insistito su questo rapporto tra l'isola e il teatro, inscena la sua rappresentazione, mette in campo la dimensione illusionistica e in un certo senso tecnica della immaginazione per realizzare un obiettivo che va, come vedremo, radicalmente al di là di questo piano. In un certo senso potremmo dire che Prospero è esattamente nella posizione di chi abbia trovato, in un certo senso, un altro mondo estremamente occidentale. E l'abbia peraltro trovato in una dimensione apparentemente non diversa da quella da cui egli proviene, da cui provengono gli altri personaggi che verranno coinvolti nella vicenda. Ovvero, forse si tratta di andare in un paradiso terrestre che sta dall'altra parte dell'oceano, che sta in un luogo estremo, in un'estrema Thule, ma che tutto sommato è ancora praticabile attraverso la conoscenza e la forza che si esercita sulla materia. È ancora qualcosa che ci rinvia all'ideale di un dominio sulla natura. Ora, ciò a cui io penso, e che mi sembra peraltro possa essere interessante da essere evocato, che forse Shakespeare nella Tempesta, ed è probabilmente questo che in un certo senso ispirava Pessoa, la sua convinzione che Shakespeare fosse appunto e proprio nella Tempesta la fonte della tradizione, il luogo di unità di tutte le tradizioni, il luogo di una iniziazione prima, o se vogliamo di un'auto-iniziazione. Il fatto, cioè, in altri termini, che probabilmente per Shakespeare un complesso di grandi elementi presenti all'interno di tradizioni che che ormai alla sua epoca in un certo senso sono sì presenti, ma stanno in un certo senso progressivamente, come possiamo dire, implicitandosi, passando per così dire in clandestinità, assecondando in un certo senso la riduzione e la scomposizione della grande eredità rinascimentale, in un certo senso possano cercare un'altra via attraverso la quale trasmettere il gesto essenziale che le ha animate. Ma procediamo in questo senso con più ordine. Se si tratta di andare ad attraversare un mare al di là delle colonne d'Ercole, per cercare di ritornare nel paradiso terrestre, beh, noi ci vediamo in qualche modo già rappresentato un problema di questo che ci introduce a quest'ordine di questioni, beh, niente meno che nella narrazione dantesca del viaggio di Ulisse. Voi ricordate, no? Nella Divina Commedia, Ulisse è all'inferno, ovviamente, in compagnia di Diomede all'interno di una fiamma che parla a due voci e narra la catastrofe che lo porta in questa collocazione. E come sappiamo in Dante, come possiamo dire, la collocazione in uno specifico punto dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, indica per così dire la posizione dell'atteggiamento spirituale del personaggio all'interno di un percorso complessivo che è quello della commedia e che in realtà si configura come una grande operazione teurgica, come una grande operazione di realizzazione di un evento divino. Quindi, in altri termini, in Dante, coloro che figurano nella commedia, al di là della rievocazione della loro vicenda, sono anche, per così dire, la concreta materializzazione di un'articolazione dell'esperienza spirituale e dei limiti che la caratterizzano e anche della necessità che venga assunta e superata all'interno del movimento complessivo testimoniato dalla commedia. Ora, il nostro Ulisse, queste sono le cose che ci interessano, sprona i suoi compagni ad andare ad un'ultima impresa. Un'impresa che comporta il varcamento delle colonne d'Ercole. E il varcamento delle colonne d'Ercole, potremmo dire giocando un po' sui pezzi di questo nostro piccolo meccano, è qualcosa che ha per molti versi un ardimento simile a quello di immaginarsi un Commonwealth senza magistrati, senza lettere, senza commerci, senza gerarchie sociali, senza economia. Un mollare gli ormeggi rispetto a tutta una grande conglomerazione di forme di ordine e soprattutto di forme di pensiero che in un certo senso rappresentano di queste forme d'ordine la premessa e in qualche modo il radicamento nei comportamenti umani. E vi ricordate ovviamente qual è l'incitamento di Ulisse e i suoi compagni: non nati non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. E già, virtù e conoscenza. E virtù e conoscenza, ovvero sia intensità vitale che si tramuta in forma e non arretra di fronte a quanto possa sembrare ostacolare l'armoniosità del suo interno conatus, della sua interna spinta a divenire quella che è, si potrebbe quasi dire, la realizzazione di una sorta di sua physis eroica e conoscenza. Conoscenza positiva, conoscenza che acquisisce al novero delle conoscenze e fonda sulla conoscenza un possesso. Ora, il nostro Ulisse procede nell'oceano sino, come ricorderete, a una montagna che abbiamo ragione, molti interpreti hanno in qualche modo proposto, secondo me, credibilmente questa interpretazione, verso quella che è la montagna del Purgatorio. E come sappiamo, un turbo nacque e, come possiamo dire, con una meravigliosa rappresentazione di una tempesta, anche in questo caso, la nave di Ulisse si ritrova con la prora in giuso, no? Che, come ben si ricordate, fa rima con richiuso. Richiuso è il mare che si richiude, letteralmente cancellando l'impresa d'Ulisse. La tempesta si è scatenata quando sostanzialmente Ulisse e i suoi sono arrivati in prossimità di questa montagna elevatissima. La tempesta, evidentemente, è una tempesta che deve vietare l'accesso a Ulisse e ai suoi compagni di questo spazio. Ora, l'esistenza di uno sbarramento di questo tipo indica chiaramente che in un certo senso la tempesta è originata da qualcosa che potremmo definire una sorta di grande scarto, balzo, all'interno della natura stessa dello spazio. In altri termini, stiamo passando ad una dimensione diversa rispetto a quella che abbiamo percorso sino al punto in cui siamo arrivati in prossimità della grande montagna. Ovvero sia, l'isola su cui sorge il monte del Purgatorio è un'isola che appartiene a una geografia diversa da quella che cade sotto la competenza della conoscenza e che può essere percorsa sulla base delle risorse di una virtù che si concepisce come una virtù per eccellenza umana. È un'altra dimensione. È qualcosa che in un certo senso può avere una sua parentela con quei veri e propri momenti di selettiva transizione dal materiale al simbolico che caratterizzano alcuni grandi luoghi della mitologia graaliana all'interno della grande tradizione del roman in langue d'oil. Un po' come quei cavalieri che giungono al castello del re pescatore e assistono al mistero del Graal senza saper porre le giuste domande, senza poter interagire con una dimensione che supera radicalmente quella delle loro esperienze. Il problema di Galvano, che è di fronte in qualche modo al Graal, non sa porre le domande giuste e non le sa porre perché la sua formazione di cavaliere ha dei limiti che sono intrinseci a questo modello culturale che gli impongono di non domandare, di non interagire nella forma necessaria per accedere a un'altra dimensione. Quindi, in un certo senso, Ulisse si è, per così dire, imbattuto in una sorta di linea di confine tra quelli che sono ordini dell'esperienza intellettuale, ordini essenzialmente della fisionomia, della configurazione spirituale, qualcosa che contemporaneamente parla come limite di risorse di una cultura e come limite nell'intendimento di ciò che possiamo concepire come realtà. Beh, se noi restiamo per un attimo, tutto questo in qualche modo che vi sto confusamente dicendo è in realtà finalizzato ad alcuni passaggi che in qualche modo arriveranno tra poco. Ma comunque, se noi restiamo per un attimo nella dimensione di un oceano, che è quello delle grandi esplorazioni dell'epoca anche di Shakespeare, no? E di Montaigne, e che è quello in cui contemporaneamente si creano le forme di una grande, già lo dicevamo, prima mondializzazione, di una prima grande cattura di porzioni sempre più vaste di mondo all'interno di di un unico sistema di relazioni politico-commerciali, una cattura, per così dire, delle terre più diverse allo sguardo selettivo dell'economia, della diplomazia, del controllo militare. Ma anche, come dicevamo, un luogo in cui è possibile che si segnalino, magari fulmineamente, magari in maniera effimera, delle dimensioni ulteriori rispetto a quelle riconosciute nella cultura di coloro che investigano questi mari e che magari hanno rapporti e rapporti importanti con dimensioni di quella cultura che i portatori della medesima a quest'epoca hanno in qualche modo dimenticato, non riescono più ad attivare. Probabilmente una delle investigazioni poetiche di questa congiuntura, tra le più probabilmente anche rilevanti poeticamente in sé, è quella che in un certo senso ci viene offerta una volta di più da Fernando Pessoa. È il Fernando Pessoa di Mensagem, quel Mensagem che rappresenta la sua unica grande composizione poetica pubblicata in vita. Come tutti sapete, Fernando Pessoa ha scritto un'infinità di testi, e scritti ovviamente firmati attraverso i suoi molti eteronomi, che non sono, come ben sapete ovviamente, degli pseudonimi, ma sono letteralmente personalità plurime esplose, come lui sostiene, dalla grande caldera vulcanica della sua schizofrenia. Personalità concrete, diversificate per temperamento e per vicende tra loro spesso dialoganti, reciprocamente critiche, dotate in realtà di un'esistenza propria, e di stili intellettuali diversificati e a volte confliggenti. Mensagem rappresenta, come possiamo dire, una grande costruzione del tema del quinto imperio, del quinto impero, ovvero sia di un nuovo grande impero portoghese che però dovrebbe in un certo senso realizzarsi attraverso una fondamentale transizione. Una transizione che in altri termini è quella che passa dall'orizzonte storico e concretamente geografico di quelli che sono stati gli imperi sino all'ultimo grande impero britannico, esteso un po' in tutti i continenti, ad un altro impero che è quello che realizza il ritorno del re Sebastiano, secondo le profezie di Bandarra, secondo la grande attesa mistica, per così dire, di un riscatto complessivo della vicenda portoghese così intensa, per così dire, nella cultura lusitana. E è sostanzialmente una grande concatenazione di riferimenti alle più diverse tradizioni esoteriche che in un certo senso, convenendo all'interno di questa loro evocazione, si offrono a una interpretazione del loro senso spirituale più estremo. È quindi comprensibile che nella struttura di Mensagem essenzialmente figuri come un filo conduttore la storia del Portogallo vissuta però come riflesso terreno di una ierostoria, cioè di una storia sacra, di una storia ulteriore che si sviluppa così come normalmente avviene all'interno delle grandi costruzioni simboliche, come vicenda in cielo, come vicenda legata a un mondo spirituale di cui le vicende terrene sono un riflesso. E non è un caso che all'interno di questa rievocazione della vicenda portoghese abbia uno spazio ovviamente cospicuo la rievocazione delle grandi attraversate marine, pronube delle grandi scoperte territoriali portoghesi. Una probabilmente delle composizioni che sono interne a Mensagem più importanti e più note e anche probabilmente una composizione spesso veicolata come autonoma e quindi anche particolarmente nota, che ho qualche esitazione a citare proprio per la sua notorietà, ma che in un certo senso cade in misura particolarmente efficace all'interno del percorso che stiamo svolgendo, perché ci serve in un certo senso a mettere in evidenza quello che può essere il passaggio di dimensione che nello scenario, per così dire, dell'andata verso i luoghi di un possibile paradiso viene in un certo senso a indicare una svolta che sarà interna alla svolta che si produce nella Tempesta di Shakespeare. Si tratta di quella parte di questo grande costruzione araldica che è Mensagem, che è il quarto, che si intitola Assisi las afortunadas, no? Le isole fortunate. E le isole fortunate, non a caso, come dice il nome, sono isole che si sono, ne parla largamente ovviamente Camoens nel in Os Lusiades, no? Il grande poema epico, per così dire, del Portogallo, anche grande testimonianza di una tradizione italianizzante della cultura poetica portoghese, che appunto è una celebrazione delle conquiste coloniali portoghesi e delle esplorazioni portoghesi, e in particolare del personaggio di Vasco da Gama, ovviamente. E le isole fortunate sono non a caso isole che si presentano come un paradiso terrestre. Se qualcuno ha una qualche propensione per l'opera lirica, forse si ricorderà ovviamente un'opera del suo modo grande Giacomo Meyerbeer, grande dominatore della forma del grand opéra parigino, l'Africaine, non a caso l'Africana, dove abbiamo un Vasco de Gama che canta la famosissima aria O Paradiso. Eh già, certo, perché i nuovi mondi al di là dal mare sembrano appunto dei paradisi nati dall'onde, pronte per diventare occasione di ricchezza e di potere per chi le conquista. Ma le isole fortunate nella immaginazione di Pessoa, e il termine immaginazione è usato qui in senso plurimo, diventano una cosa un po' diversa, perché le isole fortunate stanno esattamente su quel solco lungo il quale le isole di cui stiamo parlando per un verso ci sono e per un altro sono isole che non ci sono. L'isola di Prospero stessa in realtà è in un certo senso un'isola che non c'è, ma forse un'isola che c'è in un altro senso. E il senso non è soltanto quello di essere un'isola immaginaria, dove per immaginario si intenda qualcosa che venga fantasticamente tratteggiato, ma che non esiste in realtà. Perché effettivamente questa linea divisoria è una linea divisoria che separa al suo cuore la realtà, così come viene normalmente concepita, da un suo altro senso. Forse separa una realtà che noi crediamo essere la realtà da una realtà più vera, che rispetto ai criteri del mondo in cui viviamo è semplicemente qualcosa che non c'è. Ma leggiamo per un momento la breve, peraltro, composizione di Pessoa. Que vos vem nos sondas ondas, que não é a voz do mar, é a voz de alguém que nos fala, mas que se escutamos cala, por ter havido escutar. E só se meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos que ela nos diz a esperança, e que como uma criança, dormente a dormir, sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando, cala a voz, e a só o mar. Il testo è, come ripeto, molto noto, e il portoghese in genere è abbastanza penetrabile, ma comunque diamo la traduzione. Qual è questa voce che c'è sulla, che sembra che esserci sulla cresta dell'onda e che non è la voce del mare? È una voce di qualcuno che ci parla, ma che se lo ascoltiamo tace per il fatto che l'abbiamo ascoltato. E solo se per metà addormentati senza sapere di stare udendo, udiamo, solo allora essa ci dice l'esperanza, la speranza, e alla quale, come un bambino piccolo che dorme, sorridiamo mentre dormiamo. Sono le isole fortunate, sono terre che non hanno luogo, dove il re attende aspettando e sperando, ma se ci svegliamo la voce tace e c'è soltanto il mare. Quindi la peculiarità di queste isole si riassume in questa voce. Se questa voce viene ascoltata, tace. È possibile ascoltarla soltanto se la ascoltiamo senza intenzione. Solo se non siamo intenzionati ad ascoltarla, se non vogliamo ascoltarla, se non vogliamo prendere possesso di ciò che si dice, ovvero se non presumiamo di esserci con tutto ciò che immaginiamo di noi stessi, così come noi rappresentiamo la nostra identità, mentre l'ascoltiamo, possiamo ascoltarla veramente. Solo allora l'ascoltiamo veramente. Solo allora. Scusate, sarà meglio che accenda la luce perché... Dicevo, solo allora ascoltiamo veramente, ma ascoltiamo veramente essendo qualcosa che non si presenta con la strutturazione della nostra normale vita di veglia. Ricordate quello quanto si diceva sulla grande mitologia gnostica, no? Noi viviamo in un mondo che crediamo essere il mondo vero, ma in realtà noi dormiamo in questo mondo addormentati dalla perizia illusionistica del grande e perverso Demiurgo. Quindi, dove pensiamo di essere svegli, noi dormiamo. E quindi, a volte, soltanto in sogno, se è un sogno ispirato da una sapienza simbolica, riusciamo a vedere un mondo più vero di quello in cui normalmente crediamo di esistere. Solo che l'accesso a questa dimensione ulteriore richiede, in un certo senso, qualcosa che ha a che fare con quella espoliazione di tutte le presunzioni che sono proprie della nostra civiltà che ci presenta Gonzalo nel suo discorso. Allora, come possiamo dire, questo affidarsi a una natura rinunciando a qualsiasi tentativo di possesso su di essa, effettivamente sembra corrispondere al gesto di chi in un certo senso riesce ad ascoltare senza volere, perché il suo ascoltare senza volere è esattamente quell'abbandonarsi ad un'evidenza che sopraggiunge per una forza propria, alla quale non tanto si rivolge la volontà appropriativa del sapere, ma a cui si rende disponibile la dimensione d'anima necessaria ad accoglierla in sé. Quindi, come esattamente come una bambina, come un bambino, si potrebbe proprio dire, che sorride dormendo, noi allora ascoltiamo veramente la voce che parla sulle onde. si potrebbe dire en passant con Benjamin, la verità è la morte dell'intenzione. Ma in un certo senso mi piace, perché la cosa ci riporta in una dimensione di esperienze più dirette, ricordare, lo ritrovate su YouTube se volete, un passaggio di una masterclass, no? Di una lezione praticamente, data molti decenni fa, da Alfred Cocteau, che è stato un grandissimo pianista francese e anche un grande gentiluomo a suo modo, il quale, parlando di un notturno di Chopin, spiega alla sua allieva che questa composizione non va suonata, va sognata. Ovvero sia, suonarla veramente consiste nel sognarla, che indica effettivamente un abbandonarsi al suo comparire in sogno. E indubbiamente, comunque, nel momento in cui torniamo anche ai sottintesi di Pessoa, questo in qualche modo allude a una grande tradizione in cui l'arte del sogno non è un abbandono indistinto all'esperienza onirica. È, come possiamo dire, applicazione di una grande sapienza tradizionale che consente, attraverso la porta del sogno, di accedere ad un mondo di immagini che è un mondo di immagini che non sono il prodotto, come direbbe una nostra, del tutto comprensibilmente, una nostra psicologia, del nostro subconscio, ma sono immagini vere. Immagini che appartengono, per così dire, ad un mondo che per un verso si presenta come ulteriore rispetto al nostro e che probabilmente, ma questo ci arriveremo al suo momento più alto, rappresenta nient'altro che la verità del nostro mondo. Quindi, come possiamo dire, è per questo che nella composizione che abbiamo appena letto, sì, certo, nelle isole affortunate abita il re, abita Don Sebastiano, abita il re che dovrà tornare, è lì il luogo della sua attesa, ma anche lì è il luogo in cui, in un certo senso, attraverso l'immagine della voce che parla sulle acque, si rivela la natura di questo personaggio, la natura del suo mito, che è qualcosa che non ha una verità storica, ma ha una sua verità ulteriore, che non è quella, vorrebbe dire Pessoa, di una finzione estetica, ma è quella di una verità che appartiene ad un ordine temporale diverso rispetto a quello storico, e che nello storico casomai traluce, traspare, dando adesso le sue residue valenze di effettivo senso, di effettivo significato. Ma probabilmente per rendere in qualche modo più evidente il senso di questo detour, probabilmente ci conviene arrivare, lo inizieremo a presentare adesso e finiremo probabilmente domani pomeriggio, un altro riferimento che probabilmente ci consente di andare più a fondo. Il luogo probabilmente forse più di manifestazione più ricca del grande racconto simbolico è rappresentato dalla letteratura, in un certo senso potremmo dire anche teologia, filosofia, ma sono appunto determinazioni che sono abbastanza superate. In questo caso, della grande tradizione sufica. ovvero sia di quella che si è soliti chiamare, come già forse vi dicevo, normalmente la mistica di tradizione musulmana. Ora, in una grande enciclopedia religiosa del nostro Settecento, quella realizzata da una personalità del mondo iraniano che si chiama Majili, che è stata recuperata e valorizzata come altri grandissimi testi della tradizione iraniana dal grande iranologo, ma attraverso, come possiamo dire, il medium dell'interesse iranologico, grande pensatore in sé, Henri Corbin, viene in qualche modo evocato un mito, per così dire, una narrazione di viaggio, di cui ricordo soltanto rapidissimamente alcune caratteristiche per venire poi al suo elemento in qualche modo essenziale ed essenziale anche nell'economia di ciò che si sta dicendo. Un giovine votato all'esercizio delle esperienze esoteriche, insomma, alla vita spirituale, segue un proprio maestro verso all'Andalus, verso la Spagna araba. Ma per una malattia deve fermarsi e nel luogo dove si ferma viene a sapere di un'isola, anzi di una penisola per la verità, abitata ovviamente da musulmani sciiti, il nostro ovviamente, come possiamo dire, legato a questa declinazione della tradizione religiosa musulmana, i quali vivono in una città meravigliosa. Il nostro rinuncia a completare per il momento il percorso che lo porta in Andalusia, quindi in una geografia nota, ben perimetrata, insomma, Andalusia è uno dei luoghi, secondo i nostri canoni, più civili all'epoca e in un certo senso più annessi, per così dire, a una dimensione di conoscenze che noi oggi chiameremo storiche, no? Ecco, da questo obiettivo geograficamente molto ben determinato, il nostro devia in direzione di una destinazione più mitico-fiabesca, alla quale però si sente fortemente chiamato. Ora, quando giunge in questa splendida città, tra le altre cose scopre che lì non ci sono campi coltivati, non c'è attività che sembri alla base della prosperità e della felice vita che tutti vi conducono. Quindi questa città in cui tutti si possono dedicare essenzialmente a un'esistenza confortata dai piaceri dell'intelligenza, del gusto, delle relazioni interpersonali e non sembrano minimamente, come possiamo dire, richiamati alla durezza poco tanto del lavoro, del procacciamento dei mezzi di sussistenza. Come mai? Come mai? Sostanzialmente perché, come gli viene spiegato, tutti quanto è necessario per la vita giunge loro generosamente donato da un'isola, che è un'isola che si intende rappresenta un livello più alto, quella sorta di perfezione a cui si sta approssimando questa penisola a cui sostanzialmente è arrivato il nostro giovane. Come possiamo dire, già questa sorta di ambiente in cui lui si trova, come possiamo dire, ha prodotto uno scarto rispetto all'orizzonte mondano da cui proviene. C'è come un innalzamento simbolico all'interno della situazione in cui si trova. Ma quest'altra invece isola, senza la quale questa città non vivrebbe, perché tutto ciò che le consente di vivere è proveniente da quella, indubbiamente rappresenta una fonte superiore di quella stessa luminosità di cui questa città è una testimonianza. Quindi si tratterà per il giovane di andare a questa nuova destinazione. Per andare in questa nuova destinazione il nostro attende qualche tempo fino a quando giungono le navi che periodicamente vengono a portare i rifornimenti per la città dove si sta svolgendo al momento la scena e verifica, adesso salto tutta una serie di passaggi narrativi che sarebbero ricchissimi ciascuno di suoi, per un verso di riferimenti a contesti di tradizione, per un altro di articolazioni in qualche modo del gioco simbolico, ma comunque scopre in altri termini che il suo desiderio di andare a visitare quest'altra città è un desiderio profondamente, in un certo senso, apprezzato e forse ispirato da qualcosa che c'è nella stessa città. Forse tutte le sue deviazioni sono in qualche modo l'esecuzione di un destino che là dove lui sta andando gli si presenterà in una forma chiara, non contraddittoria. E il nostro conseguentemente si imbarca e sostanzialmente si avvia verso quella che gli viene nominata come l'isola verde che si trova al cuore del mare bianco. Il mare bianco. Effettivamente il nostro a un certo punto vede che la nave giunge in una parte di questo oceano in cui l'acqua è bianca. Ha una strana consistenza e gli viene spiegato che questa acqua, per così dire, è una sorta di acqua soglia. Qualora voglia in qualche modo accedervi una qualche nave ostile, quest'acqua è in grado di inghiottirla immediatamente. Siamo, cioè, tutto sommato, in una situazione molto affine a quella del nostro Ulisse dantesco. Siamo, cioè, in altri termini, come possiamo dire, ad una raffigurazione attraverso il particolare dell'acqua, di una tempesta, qui per così dire una sorta di grande gorgo che inghiottirebbe i visitatori indesiderati, soprattutto i visitatori ostili, che indica per così dire un passaggio, come si diceva, di dimensione. Già vi nominavo una reincarnazione moderna di questo mito nell'opera di René Dommal, Il monte analogo, che è ovviamente in quanto analogo un monte simbolico, ma in qualche modo un monte a volte reale, che però comporta l'accesso a un ordine di realtà diverso da quello delle nostre geografie. Cioè per cui attorno adesso, per così dire, il nostro spazio si curva e si deforma sino, per così dire, a occultare la presenza reale del corpo di questa isola, che non è peraltro in alcun modo registrabile sulle nostre carte né reperibile da chi non vi sia chiamato. Allora, alla nostra Isola Verde può giungere soltanto chi vi è chiamato, e forse potremmo quasi dire che l'Isola Verde c'è soltanto nel momento in cui qualcuno vi sia chiamato. In una narrazione più legata ai nostri canoni, qualcuno va verso un qualche luogo, magari da questo luogo qualcuno lo chiama. In realtà, nel momento in cui la vicenda giunge al suo cuore e i percorsi tendono a coincidere, e si scopre che probabilmente non c'è un prima e un dopo, e che sostanzialmente l'intera vicenda procede da un suo punto in cui essa in realtà nasce integralmente, in cui sostanzialmente forse non c'è prima l'isola e dopo chi la raggiunge, ma queste due cose si producono insieme, e questo in un certo senso è effettivamente il corpo reale di questa situazione. Ora, quando il nostro è giunto finalmente all'isola, vive tutta una serie di esperienze che sono in qualche modo l'approfondimento anche dottrinale di una tradizione mistica sciita, che è quella sostanzialmente che si lega, e qui purtroppo non abbiamo la possibilità di illustrarla, perché chiaramente evade dai limiti della nostra trattazione, sostanzialmente di quella che è la grande successione degli imam. Nella tradizione sciita, dirò soltanto questo, ovviamente, noi abbiamo, per così dire, una sequela di 12 imam, che in qualche modo rappresenterebbero l'articolazione di una grande storia sacra in cui dovrebbe in un certo senso realizzarsi, per così dire, il destino metastorico dell'umanità. Ma la cosa che in qualche modo adesso invece può in un certo senso interessare, su questo chiudiamo per oggi, è che il luogo a cui è arrivato il nostro uomo è una delle tante possibili incarnazioni di quello che è, nella grande tradizione soprattutto iraniana, lo snodo dalla geografia terrestre alla geografia simbolica, ovvero sia il cosiddetto ottavo clima. Per clima si intendono in questo caso le grandi direzioni, per così dire, della geografia terrestre. Dopo la settima vi è un'ottava, e l'ottavo clima, quello che normalmente nella tradizione iraniana si rappresenta soprattutto attraverso la montagna di Kaf, consente di accedere ad una dimensione superiore, una dimensione che, per così dire, identifica esattamente una terra celeste, una terra del cielo, che ad esempio ha diversi nomi, forse quello più noto è quello di terra di Urcalia. Ora, questa terra, questo è importante anche per, credo, anche senza volere certo attribuire nessuna funzione di fonte a tutto quello che sto dicendo per Shakespeare, per leggere una serie di aspetti riguardanti ad esempio il personaggio di Miranda, ma non soltanto, la terra di Urcalia è la terra degli angeli, ovvero sia la terra delle immagini vere, ovvero sia di quelle immagini che sono vere non perché corrispondano con esattezza a qualcosa di reale, ma perché sono pure immagini ma assolutamente vere in se stesse. E quindi non possono essere fraintese come il frutto di una nostra fantasia. Bene, su questo riprenderemo rapidamente domani per rivenire a concludere in una forma più direttamente legata al testo shakespeariano questo passaggio attraverso la tempesta e per esplicitare, cosa che ci interessa almeno nell'economia del corso maggiormente, il rapporto di tutto ciò che stiamo dicendo con il tema parola-linguaggio. Bene, grazie. Se non ci sono domande, possiamo concludere il nostro incontro. Nessuno? Bene. Allora, buona serata e a presto.
Altrettanto, grazie.
Grazie a voi.
Buona serata, arrivederci.
Buona serata, grazie, arrivederci. Buona serata.
Grazie ancora, arrivederci.